Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Vengo in quest'aula con la speranza che il dibattito odierno ci trovi tutti consapevoli del tempo grave che stiamo attraversando e che si possa, pur nel rispetto delle posizioni di ciascuno, provare a ragionare insieme di quali siano le scelte migliori per la nostra nazione, con il senso di realtà e di responsabilità che si deve a momenti come questi.
E questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è la premessa che oggi Giorgia Meloni ha fatto al Senato, iniziando le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, domani le farà anche alla Camera, dove si parlerà in particolare del sostegno all'Ucraina, della difesa europea e della competitività, argomenti di cui ha parlato oggi, tra l'altro poco prima di Giorgia Meloni, in Parlamento anche Draghi, ex Presidente del Consiglio, ex Governatore della Banca Centrale Europea. Le due cose si intrecciano, vedremo come. Poi ci sono novità per quanto riguarda le due principali crisi internazionali, sono naturalmente la guerra russa contro l'Ucraina, che è arrivata a oltre 3 anni. Oggi è stato l'atteso colloquio telefonico tra Trump e Putin e cercheremo di capire che cosa è scaturito da questo atteso confronto. E poi è saltata invece la tregua nella striscia di Gaza, con i bombardamenti che sono ripresi, di nuovo i morti tra i civili, Hamas che incolpa Israele, Israele che incolpa Hamas, e poi ci collegheremo con un analista anche per quanto riguarda questa guerra senza fine. Per i vostri commenti e riflessioni, come sempre, la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp, che è 349 238 6666. Parleremo anche delle conseguenze fisico-organiche che rischiano i due astronauti, una donna e un uomo, che stanno ritornando sulla Terra dopo 9 mesi, perché sono rimasti bloccati per problemi tecnici. 9 mesi nello spazio sono veramente tanti. Ma iniziamo con la sintesi della giornata. Colloquio telefonico tra Trump e Putin di quasi 3 ore, prima parziale fumata bianca verso la pace in Ucraina, ma alle condizioni dello zar. Per ora quindi non ci sarà la tregua incondizionata totale cui aveva aderito Kiev. Von der Leyen non si fida del Cremlino e dice: entro 5 anni l'Europa deve avere una posizione forte sulla difesa. Le comunicazioni di Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo: bene tutti gli sforzi per la pace, sottolinea, ma no all'esercito europeo, no alle truppe in Ucraina. Medio Oriente, salta la tregua, Israele e Hamas si incolpano vicendevolmente, ancora paura e morti a Gaza, e Netanyahu dichiara: d'ora in poi i negoziati si faranno sotto il fuoco. Spazio, dopo 9 mesi bloccati nello spazio, appunto ammaraggio in serata per gli astronauti, una donna e un uomo della Starlink della Boeing. Partiamo quindi dall'atteso colloquio telefonico che c'è stato oggi nel pomeriggio tra Trump e Putin. Il presidente statunitense e il presidente russo hanno parlato della necessità della pace e di un cessate il fuoco in Ucraina. Entrambi i leader si sono detti d'accordo sulla necessità di mettere fine a questo conflitto con una pace duratura, e quanto si legge nella nota pubblicata dalla Casa Bianca relativa appunto a questa telefonata durata quasi 3 ore. Il Cremlino dice che per Putin la cessazione degli aiuti militari a Kiev è una condizione chiave. Subito dopo la fine della telefonata con Donald Trump, Putin ha ordinato all'esercito di sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine, dopo aver concordato col presidente americano lo stop per 30 giorni ai raid su centrali e infrastrutture energetiche. Poi bisogna capire se invece per quanto riguarda i civili e le abitazioni civili la questione è diversa. Kiev intanto però risponde, dice: per ora aspettiamo i dettagli dalla parte americana, ma al momento abbiamo i missili e la minaccia missilistica nel nostro paese, quindi gli accordi non funzionano ancora. Questa è la reazione dell'ufficio del presidente ucraino Zelensky. L'ufficio ha sottolineato che la proposta di tregua nei cieli e nei mari era originariamente venuta dall'Ucraina, tuttavia la parte americana aveva proposto di andare oltre, arrivando a un cessate il fuoco totale. Quindi ora sono stati, dice Kiev, gli stessi russi a respingere questa tregua, il che significa che hanno bisogno di una guerra, e dopo, tra pochissimo, torneremo a parlarne. Giovedì e venerdì il vertice europeo dovrà dare una risposta.
Alla vigilia della presentazione del libro bianco sulla difesa, che costituirà la base di discussione del vertice europeo in programma giovedì e venerdì, la presidente della Commissione von der Leyen traccia l'orizzonte del piano di riarmo che si sta delineando.
Europe is ready to step up.
Entro il 2030 l'Europa deve avere una forte posizione sulla difesa. Prontezza 2030 significa aver riarmato e sviluppato le capacità per avere una deterrenza credibile, ha affermato von der Leyen parlando all'Accademia Militare Reale Danese di Copenaghen. Trasporti, munizioni, droni, difesa aerea e missili saranno i punti su cui concentrare gli investimenti perché, afferma, ricalcando la celebre locuzione latina, se l'Unione vuole evitare la guerra deve prepararsi alla guerra. Sullo sfondo la Presidente della Commissione vede formarsi un nuovo ordine internazionale con la Russia, che ha creato un'economia di guerra ampliando enormemente la sua capacità industriale nell'ottica di un confronto futuro con le democrazie europee. Tra le anticipazioni del Libro Bianco anche la proposta dell'istituzione di un meccanismo europeo di vendita militare. La Danimarca è stata portata ad esempio della volontà di riarmo, così come la Germania, dove il Bundestag ha approvato con una maggioranza superiore ai 2/3 la riforma costituzionale della clausola di freno al debito, liberando non solo 500 miliardi per le infrastrutture, ma anche un'esenzione delle spese in sicurezza e difesa superiore all'1% del PIL dal parametro del debito. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora, una notizia che riguarda l'amministrazione Trump di questioni interne. È stata costretta l'amministrazione a fare marcia indietro e a reintegrare almeno 24.000 dipendenti federali in prova licenziati nel tentativo del presidente di ridurre l'apparato governativo. Lo scrive il Washington Post citando i documenti depositati in uno dei due casi in cui un giudice federale ha dichiarato illegali questi licenziamenti. Gli atti depositati alla Corte del Maryland riguardano 18 agenzie. Adesso invece passiamo alle comunicazioni di oggi di Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo.
Definisce il momento complesso per le vicende globali e si pone come il ponte tra l'amministrazione Trump e Bruxelles. La premier Giorgia Meloni interviene nell'aula del Senato alla vigilia del Consiglio europeo. Sui dazi occorre un accordo, altrimenti la battaglia ci danneggerà tutti.
E credo che non sia saggio cadere nella tentazione delle rappresaglie che diventano un circolo vizioso nel quale tutti perdono.
Sull'Ucraina l'Italia sostiene Kiev, difende il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il piano di difesa dell'Unione Europea è un annuncio roboante rispetto alla realtà, non ci sono soldi per fare nulla. Poi all'improvviso ci sono 800 miliardi, dice Meloni. Rearm EU è un nome fuorviante, rafforzare la difesa non vuol dire soltanto acquistare armamenti, ma semmai produrli. L'Italia non distoglierà un solo euro dai fondi di coesione, l'esercito unico europeo non è all'ordine del giorno.
L'invio di truppe italiane in Ucraina è un tema che non è mai stato all'ordine del giorno.
Noi non siamo d'accordo sulla maggiore cessione di sovranità.
Noi continuiamo a pensare che l'Europa debba occuparsi di meno materie.
E c'è intesa sulla risoluzione della maggioranza, d'accordo anche Matteo Salvini della Lega. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Sì a una difesa comune europea, no al riarmo dei singoli stati e la richiesta di una revisione radicale del piano von der Leyen. È questo il punto di caduta faticosamente raggiunto dal PD che in extremis evita di replicare la spaccatura verificatasi a Strasburgo sul Rearm EU e dunque i Dem chiedono di avviare un percorso di investimenti comuni in sicurezza ma che siano realizzati non a detrimento delle priorità sociali dell'Unione. Per i 5 Stelle un no convinto al piano di riarmo e lo stop alle armi all'Ucraina. Alessandra Maiorino.
Voi state spingendo l'Italia e l'Europa in un gioco sconsiderato e pericoloso. Noi siamo europeisti, noi siamo per l'Europa dei popoli, per l'Europa della cultura, non siamo per la vostra Europa delle armi.
Sul fronte opposto il partito di Azione, occorre riarmarci per garantirci contro un dittatore poiché non possiamo più contare sugli Stati Uniti, avverte Calenda. Anche Renzi invita Meloni a non inseguire Trump.
Sia sovranista anziché inseguire Trump. Riprenda la lezione di Alcide De Gasperi del 1951 sulla difesa comune europea, quando dice non può essere soltanto una questione di armi ma di giustizia sociale e di libertà.
Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E passiamo al Medio Oriente. Salta la tregua, Israele e Hamas si incolpano vicendevolmente e torna la paura e tornano i morti. Le autorità della striscia di Gaza parlano di almeno 400 persone morte nei bombardamenti israeliani. In serata Netanyahu, il primo ministro israeliano, ha dichiarato: d'ora in poi i negoziati si faranno sotto il fuoco. Protestano anche i familiari degli ostaggi, poi torneremo a parlarne. E un aspetto particolare riguarda le uova in America. Nonostante le smentite di Donald Trump, gli Stati Uniti stanno affrontando una grave crisi delle uova a causa di un'epidemia di influenza aviaria che ha comportato molti abbattimenti, prezzi aumentati vertiginosamente, più 60% nell'ultimo anno, e corse all'accaparramento da parte dei consumatori. Washington avrebbe chiesto alla Danimarca e altri paesi europei di consentire l'esportazione di uova per far fronte all'emergenza, richiesta arrivata anche all'Italia attraverso l'ambasciata di Washington a Unitalia, l'Unione Nazionale Filiere Agroalimentari Carne e Uova, come conferma al microfono di Maria Luisa Pezzali la direttrice Lara San Francesco.
È stata fatta una richiesta assolutamente informale e puramente esplorativa circa la disponibilità da parte delle nostre aziende associate ad esportare nei prossimi mesi delle uova negli Stati Uniti. Abbiamo fatto una verifica con le nostre aziende associate, che per chiarezza rappresentano circa il 30% della produzione di uova in Italia, e non c'è stata fornita questa disponibilità perché in questo momento c'è una domanda interna piuttosto sostenuta. Peraltro noi non siamo grandissimi esportatori di uova perché abbiamo una percentuale di autoapprovvigionamento del 97%, quindi per lo più il nostro prodotto va al mercato interno. Non è stato possibile far fronte a questa richiesta.
In Italia questo allarme non esiste?
No, la situazione in Italia è assolutamente tranquilla. Abbiamo avuto anche noi fino al mese di febbraio alcuni focolai, ma la situazione attualmente è rientrata e quindi sostanzialmente riusciamo a far fronte alle richieste del mercato. Nessun allarme.
Ora invece parliamo di cronaca per quanto riguarda notizie italiane. I parenti di Sharon Verzeni, vi ricordate, la 33enne uccisa la notte tra il 20 e il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola mentre passeggiava come di consueto e stava guardando le stelle. I parenti sono molto provati, sono persone che si fanno molta forza tra loro, sono uniti e dall'estate stanno attraversando momenti difficilissimi certamente, però una volta arrivati al processo sentirsi dire che l'imputato ritratta la confessione è stato molto pesante. Questo lo ha raccontato la DN Cronos, l'avvocato della famiglia Luigi Scudieri, avvocato della famiglia Verzeni e del compagno della vittima Sergio Ruocco. Dopo la nomina dei periti di parte, il 31enne imputato questa mattina a sorpresa ha richiesto la parola e per 15 minuti davanti alla corte d'assise di Bergamo e alla famiglia della vittima ha completamente ritrattato quanto confessato nell'arco di questi mesi ben 4 volte. Oggi però appunto il 31enne si è rimangiato tutto, ha detto di essere stato spinto a dichiarare dai carabinieri che non è stato lui a uccidere Sharon e che non è lui quello ripreso dalle immagini delle telecamere di Terno d'Isola, perché dice lui aveva scarpe diverse. Quanto al coltello ritrovato su indicazione dello stesso Sangare, seppellito vicino all'Adda, ha detto di averlo fatto perché era il posto in cui andava a fare il barbecue. Sulla lama in precedenza indicata dal 31enne come arma del delitto, i carabinieri del RIS di Parma non hanno trovato tracce ematiche, un'assenza che però potrebbe dipendere dal fatto che il coltello è rimasto un mese sottoterra in zona umida. La vicenda adesso di una studentessa morta dopo un malore in traghetto durante la gita scolastica. In corso ci sono interrogatori di insegnanti e compagni di classe. La ragazza, 19 anni, di Grosseto, è morta questa notte durante il disperato trasporto via mare verso l'ospedale di Sorrento.
La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti nell'ambito delle indagini della studentessa morta sul traghetto che la stava portando da Napoli a Palermo insieme al resto della classe per una gita scolastica in Sicilia. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella del malore che avrebbe provocato un arresto cardiaco, ma non è esclusa alcuna pista ed è stata disposta l'autopsia, così come sono stati sequestrati il cellulare, i farmaci e, solo come atto dovuto, verrà eseguito un esame tossicologico. La ragazza di 19 anni di Batignano in provincia di Grosseto si è accasciata a terra quando il traghetto era circa 40 miglia dalla costa di Napoli. I compagni hanno dato subito l'allarme, i soccorsi sono stati immediati, ma la situazione si è aggravata rapidamente e quando è arrivata a terra all'ospedale di Castellammare di Stabia era già senza vita. Nel frattempo il traghetto è attraccato in Sicilia ed è lì che sono stati ascoltati come persone informate sui fatti gli insegnanti e i compagni di classe della ragazza che frequentava l'Istituto Superiore per Geometri Manetti Porciatti di Grosseto. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
Oggi giornata delle vittime del Covid, 5 anni fa il passaggio dei camion militari con le bare dei morti a Bergamo.
Campane a lutto a mezzogiorno in tutta la Lombardia. Un atto simbolico voluto dai vescovi della regione in ricordo di quel 18 marzo di 5 anni fa, quando i camion militari sfilarono fuori da Bergamo con le bare di alcune tra le prime vittime del Covid-19. Da subito quelle immagini divennero uno dei simboli di un'emergenza sanitaria senza precedenti, che ha trasformato la Lombardia in uno degli epicentri della prima ondata della pandemia. Sono quasi 50.000 solo in questa regione i morti causati dal coronavirus dal 2020 fino a oggi. Quasi 200.000 invece le vittime in tutta Italia, compresi i 383 medici e odontoiatri che hanno perso la vita per il Covid, soprattutto nella prima fase della pandemia, quando ancora non erano disponibili i vaccini e mancavano anche i più elementari dispositivi di protezione. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Cambiamo completamente argomento, parliamo di scioperi. Domani dalle 9 alle 17 avrà inizio uno sciopero di 8 ore per il personale ferroviario. Lo stop include il personale di Trenitalia, Italo, Trenord e Tiper. Saranno garantiti i treni regionali nelle fasce dalle 6 alle 9 e in quelli dalle 18 alle 21. Ora dallo spazio rientrano finalmente a terra i due astronauti, una donna e un uomo, rimasti bloccati per 9 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Per i veterani dello spazio, Suni Williams e Butch Wilmore, è finalmente arrivato il momento di tornare a casa, ma ci faremo spiegare da un esperto del CNR a quali conseguenze fisiche e organiche possono andare incontro dopo tanto tempo passato appunto nello spazio.
Tutto quello che hai passato in università, e tuo padre non tornava la sera, l'hai visto solo di schiena, lui non sa cos'è stare insieme, no.
Dopo l'annuncio del suo 7° album Comuni Mortali, in uscita il 18 aprile, il sold out della prima data, il 29 giugno al Circo Massimo di Roma, Achille Lauro rivela oggi il tutto esaurito anche per la seconda data romana del 1° luglio 2025 e aggiunge 2 nuove date nella capitale per il suo tour nei palazzetti, rispettivamente il 6 e 7 marzo 2026 al Palazzo dello Sport.
Sto strisciando verso il letto e non ci sa.
Dopo il grande successo di Incoscienti Giovani che state ascoltando,
ti chiamerò da un autogrill tra 100 video giù di lì.
All'ultimo festival di Sanremo di Amore Disperato, entrambi in vetta alle classifiche streaming e radiofoniche degli ultimi mesi e certificati oro e platino, Achille Lauro è pronto alla pubblicazione dell'album più importante, dice, della sua carriera, un nuovo capitolo frutto della sua continua evoluzione artistica.
Incoscienti Giovani.
I nuovi brani di Comuni Mortali, insieme ai grandi successi della sua carriera, saranno live nelle 2 date sold out al Circo Massimo, appunto il 29 giugno e il 1 luglio 2025, prima di iniziare l'avventura del 2026 nei palazzetti dal 4 marzo 2026 al Via da Eboli, per proseguire poi con 2 nuovi appuntamenti a Roma, Bari, Padova, Torino, doppia tappa a Milano, di cui la prima già sold out, Bologna e Firenze.
Disperati come noi, amore mio veramente. Giovane, ti chiamerò da un autogrill tra 100 video giù di lì.
E qui piccola pausa, come sempre, ritorniamo immediatamente.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Subito allora, dopo la sintesi della giornata, come sempre, voi Roberto Giordano, per cominciare a entrare, ad addentrarci in alcuni dei temi più importanti della giornata. Sempre i vostri messaggi, le vostre riflessioni, i vostri commenti alla pagina Facebook di Effetto Notte o al numero per WhatsApp 349-238-6666. Qualcuno giustamente dice, Nicolò, buonasera, e sulle uova metterà i dazi Trump? No, per il momento le vorrebbe da tutti i paesi europei che possono fornire. E poi un bel messaggio di Elena che dice: cara Roberta, la sua voce mi ha assistito in questi due anni a Crotone e mi ha consentito di mantenere il contatto con la realtà, le sono grata. Io sono grata ovviamente a voi che ascoltate, altrimenti parleremo nel vuoto. E effettivamente con la realtà bisogna sempre fare i conti, nel bene e nel male, e qui cerchiamo insomma di raccontarla giorno per giorno.
Non è un tempo facile quello nel quale ci è stato dato il compito di guidare questa nazione. Il quadro è in continua mutazione, le nostre certezze continuano a diminuire, ma c'è una certezza che per me non viene meno. Con una visione chiara, con un po' di coraggio, concentrandosi solo sulle cose davvero importanti, mantenendo come principale bussola di riferimento il suo interesse nazionale, l'Italia ha tutte le carte in regola per attraversare anche questa tempesta. Personalmente sono e sarò insieme a tutto il governo concentrata solo su questo. Come diceva Pericle, la felicità consiste nella libertà e la libertà dipende dal coraggio. Metteremo tutto il coraggio che serve perché ai nostri figli domani non manchino né la libertà né la felicità. Vi ringrazio.
E Giorgia Meloni oggi nelle comunicazioni che ha fatto alla Camera, che ha fatto al Senato e che domani farà alla Camera in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, ha citato persino il generale e politico ateniese Pericle, l'avete sentita, in particolare quando dice faremo di tutto perché i nostri figli siano liberi e felici. Allora, al di là diciamo di queste citazioni, gli argomenti principali di queste comunicazioni sono sicuramente il sostegno all'Ucraina e la questione della difesa europea, che saranno due dei grossi temi insieme alla competitività che saranno protagonisti di questo Consiglio europeo di giovedì e di venerdì. Saluto per commentare intanto i vari passaggi di oggi di queste comunicazioni la nostra esimia commentatrice politica del Sole 24 Ore, Barbara Fiammeri. Bentornata Barbara.
Buonasera a tutti.
Buonasera cara Barbara. Allora, diciamo che dopo giorni di molte tensioni all'interno della maggioranza, di posizioni diverse su truppe o meno in Ucraina, sulla difesa europea, sul riarmo eccetera eccetera, sappiamo appunto della presentazione di questo piano per il riarmo, Rearm EU di Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione europea, di cui si continua a discutere e ancora si farà nel Consiglio europeo di questi giorni, gli 800 miliardi che in realtà sarebbero 150 miliardi messi a disposizione, poi insomma ogni Stato dovrà accettare o meno di spendere per riarmarsi, insomma una questione ancora diciamo da focalizzare e da consolidare meglio, vedremo che cosa esce dal prossimo Consiglio europeo, però diciamo nella maggioranza c'erano stati delle distanze in particolare della Lega rispetto a Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma anche da parte di Fratelli d'Italia, che nel voto che c'era stato in questi giorni al Parlamento europeo si era Fratelli d'Italia astenuta, Forza Italia aveva votato a favore, la Lega contro. Anche nelle opposizioni naturalmente ci sono state divisioni, in particolare nel PD che si è spaccato e oggi invece si è riunito con un avverbio, nel senso la conclusione di questa sintesi che ha fatto il Partito Democratico è di cambiare radicalmente questo piano Rearm EU. C'era stata la discussione su mettere o meno questo avverbio, c'è stato, e quindi si è trovata alla fine una sintesi. Barbara, Giorgia Meloni ha detto praticamente che l'aggressione e il sostegno all'Ucraina, l'aggressione russa, non sono mai state messe in discussione, che però si sostiene lo sforzo avviato dal presidente Trump per la pace in Ucraina, e per le opposizioni nelle sue dichiarazioni è stata soprattutto vicina a Washington che non a Bruxelles, quindi più verso Trump che non all'Europa. Sentiamo Giorgia Meloni che dice appunto la condanna alla Russia non è mai stata messa in discussione.
La nostra ferma e totale condanna della brutale aggressione all'Ucraina, così come il nostro sostegno al popolo ucraino, non sono mai stati in discussione fin da quella terribile notte del 24 febbraio 2022 che ha scioccato il mondo.
E poi ha sottolineato noi sempre al fianco di Mattarella, che più di una volta è stato attaccato da vertici russi.
Siamo al fianco del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ogni qualvolta viene attaccato per la sola ragione di aver ricordato chi sono gli aggressori e chi li ha aggrediti.
E poi ha detto l'Italia lavora per una pace giusta in Ucraina.
E riteniamo che l'Italia debba lavorare dialogando con i propri partner a proposte efficaci.
La costruzione di una pace giusta e duratura. Ci interessa il protagonismo dei fatti. Significa anche che il ruolo dell'Italia non è quello di seguire acriticamente i partner europei piuttosto che i partner americani, ma al contrario quello di offrire il suo franco punto di vista e, se necessario, segnalare anche il suo dissenso. Questo fa una nazione seria.
E poi appunto ha ribadito che non bisogna mettersi contro Trump, contro gli Stati Uniti, ha detto che il piano per il riarmo è roboante, usando questo aggettivo che è stato usato diverse volte dai leghisti, dice roboante questo riarmo rispetto alla realtà di quanto viene proposto, e boccia anche l'iniziativa dei cosiddetti volonterosi, no? Iniziativa del primo ministro britannico Starmer, ma anche di Macron, cioè di mettere insieme tanti paesi, che adesso sarebbero arrivati circa 30 anche fuori dall'Europa, disposti a mandare eventuali peacekeepers, truppe di pace in Ucraina per mantenere l'eventuale tregua. E poi ha anche detto, ribadisce che non si vuole, insomma non è all'ordine del giorno un esercito europeo, e che non ci sarà nessun taglio ai servizi se appunto ci sarà un riarmo del nostro paese, perché non verranno usati i fondi di coesione. Quindi a questo punto si è trovata una linea che ricompatta la maggioranza di governo, perché appunto i leghisti volevano sentire che non ci sarà un esercito europeo e che non verranno mandate truppe in Ucraina.
Sì, diciamo che c'è un ricompattamento, secondo me abbastanza apparente, nel senso che Meloni non può rinunciare a Trump, ma non può neanche rinunciare all'Europa, mentre Salvini sta facendo un gioco in cui sostanzialmente è come se fosse sganciato in qualche modo dal governo e guarda solo da una parte. Perché dico questo? Perché è chiaro che isolare l'Italia rispetto al resto d'Europa sarebbe molto pericoloso, anche da un punto di vista economico, di pesi che si hanno nelle decisioni. Quindi lei si sta tenendo in qualche modo agganciata, anche il fatto che sabato scorso, se ricordate, ha partecipato alla riunione dei volenterosi a Londra, sì, in videocollegamento come tutti gli altri. Si diceva che lei non avrebbe partecipato perché è contraria all'invio di truppe, poi invece ha partecipato sempre con questa posizione in cui lei sostanzialmente cosa sta dicendo? Dice, ma invece di parlare di mandare truppe, parliamo di attivare per l'Ucraina l'articolo 5 NATO, pur non essendo l'Ucraina, come è noto, un paese NATO, che prevede appunto l'intervento, il sostegno da parte degli altri paesi alleati in caso in cui uno dei membri venga aggredito. Lei dice quindi non le mandiamo adesso le truppe, ma facciamo sapere, come dire, a Putin che se ci riprova noi siamo pronti a intervenire. Non so quanto questo possa impensierire Putin.
Questo è trovare un equilibrio quindi tra la vicinanza a Trump e comunque il sentire sempre ovviamente il far parte dell'Unione Europea, essere solidale per l'Unione Europea, o equilibrio o equilibrismo?
In questo caso è molto sottile e dipende dagli argomenti e dipende dalle giornate. E sottolineo anche un fatto, che non è un caso che lei ancora non sia andata alla Casa Bianca. Le opposizioni dicono perché Trump non la prende proprio in considerazione, ha ricevuto Starmer, ha ricevuto Macron, ma lei non l'ha ricevuta.
A questo proposito, scusa, ti interrompo e sentiamo che cosa ha detto proprio a questo proposito Renzi oggi, il leader di Italia Viva.
È andata più volte a incontrare Trump in occasioni non ufficiali, ma ancora non l'hanno invitata alla Casa Bianca, come hanno fatto con Macron e Starmer, spero che accada presto, ma sia sovranista, anziché inseguire Trump, riprenda la lezione di Alcide De Gasperi del 1951 sulla difesa comune europea. Lei ha un grande statista che non appartiene alla sua storia politica, ma noi lo apprezziamo, si chiama Alcide De Gasperi, quando dice non può essere soltanto una questione di armi, ma di giustizia sociale e di libertà. Questo è il modello a cui deve guardare l'Italia, non inseguire Trump. Trump, come sta facendo lei,
Barbara?
Questo no, ma è chiaro, cioè, ripeto, tu mi hai chiesto è equilibrio o equilibrismo. Sì. Io ti dico che dipende dalle giornate e anche da quello che succede nella controparte, che può essere Trump o che può essere l'Europa. Cioè, l'Italia, vediamo le cose come stanno. Cioè, l'Italia è un paese importante, ma a differenza di Francia e Gran Bretagna non è un paese che ha un posto fisso al Consiglio di sicurezza, non è un paese dotato di armamenti nucleari, è un paese che dipende, per esempio, anche per la sua sicurezza dagli Stati Uniti e dalle basi NATO che ha dentro e che Trump minaccia di smantellare. Quindi senza quelle basi NATO l'Italia è completamente priva di qualsiasi difesa, quindi teniamo presente questo. Allo stesso tempo dice, ma anche la Germania, sì, ma la Germania ha un'altra forza. Ha un'altra forza e oggi è stato deciso in Germania la possibilità di ricorrere al debito, cosa che per loro insomma era poi un tabù. Per uno come un tabù, ma poi soprattutto lo decide la Germania guidata da Merz, e Merz era un rigorista, quindi c'è veramente un paradossalmente c'è un cambio totale, cioè hai in Italia che senti la prudenza sui conti pubblici e i tedeschi che invece dicono no, dobbiamo spendere a debito, quindi veramente c'è qualcosa che si capisce anche da questo quanto questo momento sia davvero
complesso,
un momento
diciamo
complesso ed c'è un cambio epocale. Cioè questo è un cambio epocale.
E questo cambio epocale, Barbara, lo ha sottolineato oggi, poco prima che parlasse Giorgia Meloni in Parlamento, Draghi, ex presidente del Consiglio, che si è ritrovato di nuovo appunto lì dove aveva lasciato, ed è ritornato anche sulla questione sulla guerra commerciale e sulla questione della difesa europea.
La nostra sicurezza è oggi messa in dubbio dal cambiamento nella politica estera del nostro maggior alleato rispetto alla Russia, che con l'invasione dell'Ucraina ha dimostrato di essere una minaccia concreta per l'Unione Europea. L'Europa è oggi più sola nei fori internazionali e si chiede chi difenderà i suoi confini in caso di aggressione esterna.
Ecco, questo Draghi che poi ha fatto un'uscita particolare, nel senso che dopo diciamo questo suo lungo intervento stava aggiungendo alcune cose, poi ha detto vedo che state guardando l'orologio, vabbè allora me ne vado, arrivederci, insomma questo è un aspetto così di colore. Quindi Draghi è ritornato, anche lui aveva parlato, lui è consulente speciale diventato di Ursula von der Leyen, ha fatto questo piano sulla competitività, ma in tutto questo rientra secondo lui anche la questione della difesa, della sicurezza, che secondo lui è imprescindibile visto appunto il disimpegno che dice già era stato annunciato da tempo degli Stati Uniti.
Ma certo, è impensabile che cioè, l'Europa è una potenza, apparentemente sulla carta è una potenza, siamo il continente più ricco, siamo il continente anche come numero siamo 450 milioni, superiori quindi agli Stati Uniti. Abbiamo un welfare che non ha nessun tipo di paese occidentale, tantomeno altri, ma neanche occidentale, cioè il welfare che c'è in Europa non c'è, ad esempio, non solo negli Stati Uniti, ma neppure in Gran Bretagna, ma neppure, cioè, quindi ci sono una serie di condizioni che sono molto positive. Ora, difendere queste condizioni sta diventando sempre più complicato, perché comunque fino adesso è vero che l'Europa si è adagiata sullo zio d'America, nel senso che comunque a certe cose ci pensavano gli Stati Uniti, a volte anche quando non ci piacevano ci giravamo dall'altra parte, vedi la guerra in Iraq, però comunque no, per quanto riguardava noi ci sentivamo tutelati. Adesso questa tutela non c'è più, io non so, adesso non sappiamo ancora cosa si siano detti e che quale sia il prezzo che dovrà pagare l'Ucraina a Putin.
Tra poco ne parleremo, infatti, col prossimo ospite.
Però voglio dire, anche qui, no, l'Europa non,
non ha battuto un colpo. E perché non ha battuto un colpo? Perché non se lo può permettere, e non a caso gli unici paesi che si stanno muovendo è, come al solito, la Gran Bretagna e la Francia, ma soprattutto la Gran Bretagna, che è l'unica vera potenza militare che c'è in questo momento in Europa, nel senso che non ha solo l'arma nucleare, ma ha un esercito molto preparato, ha gli aerei, ha tutta una serie di cose. I tedeschi adesso stanno andando su una strada di riarmo. L'altro giorno ho visto la battuta di un comico tedesco. Racconto questo per chiudere.
Ah, sai benissimo il tedesco, lo parli praticamente con una lingua madre.
No, era tradotto, c'erano i sottotitoli, che diceva: ma siete davvero sicuri, proprio sicuri, che noi ci dobbiamo riarmare? E mi ha fatto molto ridere, perché effettivamente fa paura una Germania che si arma. Però ecco, questo per dire
il cambiamento insomma epocale di cui parlavi. Senti, poi ovviamente, però adesso dobbiamo chiudere, Giorgia Meloni ha anche fatto le sue dichiarazioni rispetto a cosa pensa della questione dazi, ha detto che non possiamo fare a nostra volta una ritorsione, una guerra commerciale con l'America, che non conviene a nessuno, che bisogna avere concretezza e pragmatismo per scongiurare appunto una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno, né gli Stati Uniti né l'Europa, e questo sarà un altro argomento inevitabilmente in discussione al Consiglio Europeo. Per il momento ci lasciamo, cara Barbara Fiammelli, attenti in caldo naturalmente, perché di giorno in giorno il racconto è senza fine. Adesso però finisce temporaneamente qui una piccola pausa di riflessione, ci prendiamo attorno ratta come la folgore.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto notte, vi devo avvertire: è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Abbiamo parlato delle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo di giovedì e venerdì di Giorgia Meloni, oggi al Senato, domani alla Camera, in particolare sulla difesa europea. Difesa europea per la quale von der Leyen insiste, la Presidente della Commissione Europea, oggi da Copenaghen ha detto, citando appunto un motto latino, che l'Europa, se vuole mantenere la pace, deve prepararsi alla guerra, e sappiamo che appunto la difesa europea sarà al centro di questo Consiglio Europeo. Dopodiché oggi c'è stato l'atteso colloquio telefonico tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. Da 3 anni a questa parte, dall'invasione della Russia, che aveva chiamato operazione speciale nei confronti dell'Ucraina, sono passati più di 3 anni, e dopo 3 anni di sostegno militare da parte degli Stati Uniti e dell'Europa, sappiamo come le cose stanno cambiando con l'amministrazione Trump e come abbiamo sentito come l'Europa si spacca su questo. Saluto Riccardo Alcaro, analista di geopolitica dello IAI, Istituto Affari Internazionali. Buonasera, bentornato con Effetto Notte, Alcaro.
Buonasera, ben ritrovati.
Allora, colloquio di quasi 3 ore. Hanno concordato Trump e Putin che vogliono normalizzare i rapporti tra loro, tra Stati Uniti e Russia, per la sicurezza globale, Putin è favorevole a un impegno per una soluzione pacifica e duratura in Ucraina, che questo si può fare con un primo cessate il fuoco e quindi evitando di bombardare siti energetici e infrastrutture, e tanto che Putin ha subito dato l'ordine di fermare gli attacchi alle centrali energetiche. Poi ci sarà uno scambio tra Russia e Ucraina di 175 prigionieri. L'ONU, il portavoce del segretario generale Guterres, ha detto che è un importante colloquio quello tra Trump e Putin, e ha detto: noi apprezziamo questo avvicinamento e questi primi passi. Ma lei come ha visto l'esito per ora? Dico, perché Zelensky ha detto: ma in realtà non ci sembra che Putin sia pronto a finire la guerra, anzi tende solo a indebolirci, perché tra le condizioni per una tregua, ma soltanto sulle infrastrutture e sui siti energetici, ha detto Putin che devono smettere gli aiuti militari a Kiev.
Allora, restiamo soltanto a quanto è stato apparentemente deciso, perché ci sono differenze di enfasi nelle comunicazioni che le due amministrazioni hanno rilasciato al pubblico, e molto più positiva quella americana, diciamo più circospetta quella russa. Per adesso l'unica cosa che sembra concordata, o meglio, l'unica cosa a cui la Russia sembra aver dato Un ok è una pausa sul bombardamento delle infrastrutture civili e delle infrastrutture energetiche, che è una pausa che va forse direi quasi più a vantaggio dei russi che degli ucraini, perché l'inverno sta passando, il bombardamento sulle infrastrutture e le centrali energetiche ucraine non è stato devastante come si temeva, nel senso che gli ucraini sono riusciti a passare l'inverno senza enormi problemi di interruzione, mentre i russi subivano gli attacchi con droni che gli ucraini portano sulle loro centrali energetiche. Quindi in questo senso Putin poteva avere un interesse. Detto questo, ora comincia un altro track diplomatico fra americani e russi su una tregua di più lungo periodo, a cominciare da una tregua delle acque del Mar Nero. Però, a differenza che nella comunicazione data della telefonata dagli americani, i russi continuano a insistere sulle condizioni base, anzi sulle condizioni irrinunciabili per, come dicono loro, far fronte alle cause sistemiche della guerra. E per loro questo non vuol dire altro che ritornare alle richieste massimaliste originarie con cui hanno cominciato l'invasione, cioè sostanzialmente un'Ucraina neutrale, un'Ucraina mutilata territorialmente. Di questo non hanno parlato di comunicazioni, ma si dà per scontato che gli americani lo abbiano accettato senza ottenere nulla in cambio, il fatto che la Russia manterrà il controllo delle zone occupate, un'Ucraina che non riceve, secondo i russi, non deve ricevere aiuti dall'esterno e che ha forze militari fortemente ridimensionato, cioè un'Ucraina incapace di difendersi e senza garanzie internazionali. Ora, queste sono condizioni del tutto irricevibili per gli ucraini, per gli europei. Vedremo se gli americani saranno, con questa amministrazione, disposti, quanto saranno disposti ad andare incontro alle richieste russe. Certamente il punto è, quello che viene fuori da questa telefonata è che c'è una chiara intenzione da parte dell'amministrazione Trump di ristabilire le relazioni con la Russia, che è qualcosa che ai russi va benissimo, solo che lo vogliono fare senza sacrificare i loro piani in Ucraina. Vedremo se Trump è disposto a subire un simile arretramento delle posizioni, diciamo così, dell'influenza geopolitica, chiamiamola così, americana in Europa.
E chiudo dicendo che tra l'altro Trump già l'altro ieri aveva detto che sembrava, appunto, queste le notizie, che fosse disponibile a riconoscere ufficialmente l'annessione della Crimea che Putin si è annesso unilateralmente nel 2014 e anche addirittura il porto di Odessa. Adesso capiamo però nelle prossime ore, nei prossimi giorni, che cosa succederà, quale e quanto ancora verrà coinvolto Zelensky e l'Ucraina in queste trattative. Su questo poi, appunto, ci risentiremo. Grazie Riccardo Alcaro dell'OIA, Istituto Affari Internazionali. Grazie molte.
Grazie a voi. Buona serata.
La Violetta, poi subito insieme.
Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
Roberto Giordano sempre con voi, e si va da una guerra all'altra. Abbiamo parlato, appunto, del colloquio oggi tra Trump e Putin sulla possibile tregua in Ucraina, che sembra tutta però a favore delle condizioni di Putin. C'è stata la risposta di Zelensky e vedremo cosa succede nelle prossime ore. Adesso invece parliamo del Medio Oriente. Lì, si, appunto, in Ucraina si cerca una tregua, qua è saltata la tregua, sono ripresi i bombardamenti israeliani. Israele dice colpa di Hamas che non ha accettato le proposte dell'inviato americano. Hamas dice no, noi eravamo per la tregua, per mantenere la tregua, ma evidentemente Netanyahu, il primo ministro israeliano, ha interesse alla sua sopravvivenza politica, che gli è garantita dalla guerra, visto che ha diversi guai con la giustizia israeliana. E secondo le autorità della striscia di Gaza, nei nuovi bombardamenti israeliani sarebbero morte circa 400 persone, tra cui molti bambini. L'ONU chiede di fermare questi tremendi attacchi, e ritornata ancora la paura tra i palestinesi. Anche l'Unione Europea chiede a Israele di fermare i bombardamenti, a Hamas di rilasciare gli ostaggi. Giuseppe Dentici, analista dell'Osservatorio Mediterraneo OSME dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V. Buonasera, bentornato con Effetto Notte.
Grazie dell'invito, buonasera a tutti e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Adesso che succede? Hamas dice in colpa anche gli Stati Uniti, perché dice ormai con Trump Israele ha carta bianca. Anche le famiglie degli ostaggi stanno criticando il primo ministro israeliano, perché lui dice: noi vogliamo adesso liberarli assolutamente, faremo di tutto per liberarli, quindi andiamo avanti con la guerra, ma i familiari non sono molto convinti che sia la strada giusta.
Beh, in questo caso non si può dire che Hamas abbia tutti i torti, nel senso che effettivamente, se andiamo a vedere cosa presentava questo presunto piano Witkoff, era esattamente l'opposto di quello che era stato pattuito il 19 gennaio, ossia con la tregua e poi le trattative che sarebbero dovute poi sconfinare in un vero accordo di cessate il fuoco. In questo caso si chiedeva sostanzialmente di ricambiare tutto, di accontentare Israele su tutta la linea e quindi di rimangiarsi quanto era stato pattuito. Da questo punto di vista è evidente che sì, Israele ovviamente ha alzato il tiro e ha cambiato le carte in tavola. Gli Stati Uniti non hanno mostrato alcun tipo di di interesse a a mantenere gli accordi presi. E quindi da questo punto di vista si è cercato di creare la trappola perfetta per Hamas, nel tentativo di screditarla all'opinione pubblica internazionale e farla apparire come colei che ha violato gli accordi. In questo caso, ribadisco, forse è vero il contrario, ossia che è Israele che ha compiuto questo tipo di atto, compiuto anche con la compiacenza statunitense e anche con un forte interesse personale di Netanyahu e della sua stessa coalizione. Ricordiamo che proprio in queste ore è rientrato nel governo, così casualmente, l'ex ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, che si era dimesso all'epoca dei fatti proprio perché contrario alla tregua del 19 gennaio. Fin dalla tregua l'altro ministro estremista, Bezalel Smotrich, ha detto che Gaza è solo la prima parte di un tassello che coinvolgerà anche la Cisgiordania, quindi è evidente che in questo mare magnum di situazioni Israele sta portando avanti la sua agenda, che è quella di non tanto di prolungare la guerra, ma di creare le condizioni per un contesto di guerra a Gaza come nel resto del Medio Oriente. E da questo punto di vista anche quello che è successo in Yemen nelle ore precedenti è un indizio importante, perché ci fa capire che l'assioma Houthi uguale Iran è l'idea non solo dominante di Netanyahu ma dello stesso Trump. Quindi
che di Trump
bisogna prestare molta
attenzione. Bombardamenti americani, chiaro. Grazie Giuseppe Denti, ci ricorda analista dell'Osservatorio Mediterraneo, Istituto per gli Studi Politici San Pio V. Grazie come sempre. Sì, c'è uno starman che sta aspettando nel cielo, ma anche una donna. Sono due astronauti, sono Suni Williams e Butch Wilmore, che sono sulla navicella spaziale internazionale, e una navicella di SpaceX di Musk sta cercando di riportarli sulla Terra dopo 9 mesi. Devono stare lì pochi giorni, invece per un problema tecnico sono in orbita da ben 9 mesi. Ma quali potrebbero essere i rischi dal punto di vista della salute per loro dopo così tanto tempo in orbita? Lo voglio chiedere a Roberto Volpe, che è medico esperto e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Buonasera Volpe.
Buonasera a voi, grazie dell'invito.
Allora, si sa che per esempio anche pochi giorni possono causare una decalcificazione delle ossa, che poi per carità può essere poi superata, ma con 9 mesi che cosa succede ai corpi di due persone, di una donna e di un uomo, magari anche in modo diverso?
Sì, uno dei problemi storici è quello della carenza di calcio per via del fatto l'osteoporosi per assenza di gravità. Vi ricordate, io sono di quell'età che mi ricordo Gemini, Apollo e gli astronauti che arrivavano devono essere sorretti, proprio per il fatto che l'assenza di gravità non è uno stimolo per le cellule ossee, per cui si ha una decalcificazione, ma anche un'atrofia muscolare da inattività, perché l'attività che si ha in una navetta chiaramente limitata, quindi c'è anche il problema della deambulazione al ritorno proprio per via di questa atrofia muscolare, anche se la dieta è un po' più ricca in proteine rispetto alla dieta nostra, però il fatto della dieta in genere è una dieta di sostanze, di alimenti ultraprocessati, liofilizzati, precotti, e questo aumenta lo stress ossidativo, anche perché mancano gli antiossidanti alimentari che non possono essere così ben integrati, quindi manca la frutta, la verdura, le fibre, tutto quello che noi diciamo sempre dei cibi freschi a chilometro zero, chiaramente manca questa possibilità. E dopo non dimentichiamoci dei raggi cosmici, i raggi ionizzanti, quindi aumentano anche qui lo stress ossidativo, soprattutto per un periodo, come diceva lei, di mesi, quindi aumenta il tempo di esposizione, aumentano la dose assorbita, senza dimenticare lo stress psichico, perché chiaramente perdita di sonno, alterazione del ritmo circadiano, l'interazione con altre persone, quindi in un ambiente confinato che non è mai il massimo, soprattutto si prolunga nel tempo.
Chiaramente, ma sarà recuperabile tutto questo, soprattutto dal punto di vista?
Certo, tutto è tutto recuperabile, cioè il problema muscolare, l'atrofia muscolare viene chiaramente, c'è una riabilitazione che dura giorni e settimane per ritornare a deambulare in maniera giusta, perché ci sono problemi di postura, ma anche per quanto riguarda la calcificazione. Per fortuna sono persone sane che quindi hanno tutta la possibilità dopo con il calcio, con la vitamina D, di contrastare questo periodo di osteoporosi.
Ci fa piacere, e insomma dovrebbero atterrare in Florida entro le 23 ora italiana, e speriamo che anche da un punto di vista psicologico insomma non siano eccessivamente provati, chissà se avranno ancora voglia di tornare nello spazio, e comunque sono persone di un certo livello. Grazie Roberto Volpi, ricordo, medico e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Grazie e buona serata.
Buona serata, grazie a voi.
Grazie per gli aggiornamenti, a tra poco.